Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Una non novità. Una cosa che già sai. La vita non è facile. Anzi, la vita è difficile, perché siamo in una guerra. Siamo in una guerra. Tre nemici. Il nostro peccato ci assila. Il mondo ci tenta e Satana cerca di farci cadere. Questi tre nemici combattono contro di noi. Tenerci da Dio e farci perdere le benedizioni. Come possiamo combattere? Come possiamo essere tranquilli con tre nemici così terribili? I nemici non sono i problemi. Problemi sono strumenti. I problemi non sono i nostri nemici. Se noi speriamo, se preghiamo che Dio ci libera dai nostri problemi, stiamo pregando la cosa sbagliata. Non avremo risposte e saremo scoraggiati. Dobbiamo pregare di non mancare nella fede contro i veri nemici, il nostro peccato, il mondo e Satana. Esiste un posto solo dove noi possiamo essere al sicuro nella guerra in cui ci troviamo. Siamo in una guerra e i nostri nemici vogliono farci cadere. E qual è l'unico posto sicuro? È in Gesù Cristo. Grazie a Dio possiamo rifugiarci in Cristo. Se fissiamo il nostro sguardo su Dio, nella persona di Gesù Cristo, possiamo superare vittoriosamente e con gioia ogni battaglia. E la chiave semplice, alla portata di mano di un bambino che ha Cristo, la chiave per avere vittoria nelle battaglie è di desiderare Dio più di ogni altra cosa. Molto spesso quando noi abbiamo problemi, cosa desideriamo? Che finisce il problema. Cioè non desideriamo Dio, desideriamo meno problemi. Non è vero? Non è vero che a volte stiamo lì, turbati dentro, vogliamo che finisca questa prova. Quello non è la stessa cosa, per niente, non è la stessa cosa che desiderare Dio. È come se Dio a quel punto fosse questo grande nonno in cielo che deve solo darci quello che vogliamo e non vogliamo lui, vogliamo meno problemi. Lì non è un posto sicuro. Quando vogliamo Dio, allora quando Dio è il nostro tesoro, quando Dio è il desiderio del nostro cuore, allora saremo al sicuro in ogni difficoltà e pericolo spirituale. Cosa vuol dire avere Dio come i desideri del nostro cuore? Cos'è che desideriamo? Pensate un attimo. Cosa desideriamo? Va bene, possiamo dire, ma sono varie cose. Sì, lo so. Ma cosa determina quello che desideriamo? Noi desideriamo quello che amiamo. Noi desideriamo quello che amiamo. E amiamo, che cosa amiamo? Amiamo quello che consideriamo di avere più valore. Per tanti si ama, si vede come la cosa più valore delle sciocchezze. Eh no, non è vero. Si vede da come uno vive. Vive per sciocchezze, vuol dire che sta considerando quelle sciocchezze come le cose di più grandi valori della vita. A volte la cosa di più grande valore è di avere meno problemi. Ma meno problemi non è la benedizione più grande. Ma a volte desideriamo quello. Perché amiamo una vita con meno problemi. Quando riconosciamo il valore di Dio in Cristo, allora Egli sarà il desiderio del nostro cuore. E allora saremo al sicuro in ogni prova, in ogni pericolo. Supereremo le battaglie della vita, le tentazioni, le difficoltà. Allora a ciascuno di voi faccio una domanda. Chi è l'Eterno per te? Chi è Dio? Chi è l'Eterno per te? Che cosa desideri tu dalla vita? Se tu vuoi godere le benedizioni e la gioia della salvezza, allora l'Eterno deve essere il tuo tesoro. Se tu vuoi stare bene, tu devi riconoscere che nulla soddisferà il tuo cuore se non solo Dio, e devi desiderare Lui. Vogliamo guardare insieme Salmo 27. Salmo 27, che è una dichiarazione di chi era l'Eterno per Davide. Questa preghiera esprime quello che era il desiderio di Davide, ed io prego di avere questo cuore io. Prego di avere questo cuore in me che aveva Davide. Ed io prego che ognuno di voi avrete questo cuore, perché questo cuore vi porterà a stare bene, qualunque situazione sia la tua oggi. Il Salmo scritto da Davide, ma non dice quando l'ha scritto. Però esaminando quello che dice, si presume da vari dettagli che menziona qui che probabilmente fu scritto in quel periodo in cui Davide aveva servito il re Saul nel palazzo, e poi il Saul è diventato geloso di lui e Saul cercava di ucciderlo e doveva scappare per la vita, e Saul ha preso l'esercito, vari migliaia di uomini a inseguire Davide cercando di trovarlo per ucciderlo, e Davide con una piccola banda di seguaci correva da posto a posto. Appena trovava un attimo di tranquillità, arrivava Saul. La gente lo tradiva, volta dopo volta, persone che aveva aiutato lo tradivano. Era circondato da nemici, non c'era posto sicuro, doveva sempre fuggire. E lui così non poteva più tornare nel tabernacolo, che era il luogo di adorare Dio, e desiderava questo. Allora, questo era durava un bel po' di tempo, di grande prova. È stato abbandonato da persone vicine a lui, tradito, eccetera. Allora, vogliamo leggere questo Salmo scritto in quel periodo, cercando di capire quello che dice, e poi lo scopo non è solo di leggere, ma di applicare le verità a noi stessi. Se Dio poteva essere il desiderio del cuore di Davide in quella prova, può essere anche il desiderio del nostro cuore, perché le nostre prove non sono come quelle di Davide. Davide inizia parlando di chi è l'Eterno per lui. Quindi leggo versetto 1. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte forte della mia vita. Di chi avrò paura? Davide inizia dichiarando che l'Eterno è la mia luce. L'Eterno è luce. In 1 Giovanni 1,5 leggiamo: Dio è luce, in Lui non vi è tenebra alcuna. Dove vive l'uomo senza la salvezza? Senza rendersi conto, l'uomo senza la salvezza vive nelle tenebre. Non lo sa, ma è vero. Cosa desidera l'uomo senza la salvezza? desidera la luce o le tenebre? Giovanni 1, cos'è, 18, 19, Giovanni 3, scusami. Desidera le tenebre. Di natura l'uomo è della tenebre e vuole la tenebre, preferisce le tenebre alla luce. Quando Dio salva una persona, una delle cose che fa in questo processo della salvezza è cambi il cuore affinché la persona inizia a desiderare la luce. In seguito però si rende conto questa persona che non riesce ad arrivare alla luce con le proprie forze. Lo Spirito Santo apre i suoi occhi ed egli vede. Io voglio la luce, cerco, ma non ci riesco. No, è vero, non riesci. Ma poi si vede Gesù Cristo come chi può salvarmi dal mio peccato per portarmi nella luce. Gesù è l'unico che può salvarti. Gesù salva dalle tenebre e porta nella luce. In Giovanni 12,46 Gesù dichiara: io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Davide riconosceva che l'Eterno è la sua luce e lo dichiara pubblicamente. Allora qui c'è una chiave per noi. Anche noi abbiamo bisogno di non solo credere, ma io credo, ma abbiamo bisogno di dichiarare le verità. Perché solo così resteremo fermamente convinti nei nostri cuori. Se io non sto dichiarando le verità, il fatto è che ben presto le verità diventano fredde nel mio cuore e non sono più vivi e forti per curarmi in mezzo alle prove. Allora, prima domanda. Davide si trovava in una prova terribile e sta qui proclamando: l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte forte della mia vita, di chi avrò paura? La domanda per te: tu stai raccontando ad altri chi è l'Eterno per te, sia credenti che non credenti? Cioè, questo fa parte della tua vita? Se no, certamente starai male. Se sì, avrai gioia. Poi, domanda. E vado avanti e dice: l'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Noi non dobbiamo temere alcuno, perché Dio è la roccaforte della nostra vita. Non dobbiamo temere nessun nemico, nessuna prova. Allora, quando ricordiamo chi è Dio e chi è per noi, possiamo avere pace, anziché paura, in qualsiasi situazione. Dio è la nostra luce, quindi possiamo attraversare anche i luoghi di tenebre, perfino la valle dell'ombra della morte, senza temere. Cos'è una roccaforte? Davide, in quell'epoca esistevano armi che potevano distruggere una roccaforte? No, avevano archi, avevano cose così, spade, ma se tu eri dentro una roccaforte, cosa serve? Un'arca con una freccia contro una roccaforte cosa fa? Niente. È una spada. Se uno è dentro una roccaforte e tu sei fuori con una spada, cosa fa la spada? Niente. Cioè, non esistevano armi che potevano sconfiggere uno dentro una roccaforte sicura. Quindi il simbolo qui, cioè quello che indica, è che è un posto assolutamente sicuro. Dio è la nostra roccaforte che ci protegge da ogni pericolo. Se tu sei in Cristo Gesù, ovvero se Gesù Cristo è il tuo Salvatore, Signore, perché ti sei ravveduto, hai detto: Signore, sono peccatore, salvami tu, vieni come la mia giustizia, vieni come il mio Signore, allora Dio è la tua luce ed è la roccaforte della tua vita. La domanda che ti faccio è: tu riconosci l'Eterno come la tua luce e la tua salvezza? Tu riconosci l'Eterno come la tua roccaforte? Tu tieni questa realtà ben presente nella tua mente, che ne parli e tutti i giorni ringrazi Dio per chi è? Quanto pace manchiamo, perché non ricordiamo attivamente la realtà di chi è Dio per noi. Sì, saremo capaci a riempire un esame scritto sulla carta, ma non è la stessa cosa di tenere ben presente nella mente questi fatti. Quando ricordiamo attivamente che Dio è la nostra luce, la nostra roccaforte, avremo pace, anziché paura, in ogni situazione della vita, come Davide. Quando ci troviamo in situazioni difficili, come possiamo avere più fede? Come Davide? Leggiamo 1 e poi leggiamo versetto 2. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Allora, cosa stai dicendo qui? Davide si sta ricordando di un altro tempo, prima, in cui aveva subito una durissima prova, avendo dei nemici terribili che cercavano di ucciderlo. E Davide racconta, ricordando come Dio aveva operato in modo che i suoi nemici avevano vacillato e erano caduti. Questa è una chiave della vita cristiana. Dobbiamo ricordare e raccontare le opere passate di Dio, perché questa aumenta la nostra fede per poter superare le prove attuali. Chi è salvato per più di qualche mese? Non è che ciascuno di noi potrebbe, volendo, riempire pagine di esempi di prove che il Signore mi ha fatto passare? Non potremo letteralmente tornare a casa oggi stesso, mettermi a tavola con una penna e carta e scrivere e riempire pagine di prove dove il Signore è stato fedele a curarmi in mezzo a prove dure e lunghe? Certo, ogni vero credente può fare questo. Abbiamo bisogno di fare questo, perché il problema è in mezzo a una prova, raramente facciamo quello che fa Davide qui. Lui si trova in una prova. E lui sta raccontando la fedeltà di Dio in altre prove passate, perché questo aumenta la fede. Dio amava Davide e Dio ama noi. E l'amore di Dio fa cooperare tutte le cose per il bene di coloro che amano Dio. Dio permise che Davide fosse attaccato e assilato dai suoi nemici e permise altre dure prove nella vita di Davide per tanti anni, ma in ogni prova Dio lo salvò. Le prove e le difficoltà aumentarono la fede di Davide e furono usate da Dio per purificare Davide, per farlo più uomo di Dio santo. Ed è uguale per noi. Dio permette le prove e le difficoltà nelle nostre vite non per farci soffrire, ma perché sono strumenti per completare l'opera di Dio in noi. Dio ci salverà da ogni prova al momento perfetto e nel modo giusto. Quindi, quando ci troviamo in una prova difficile, è importante ricordare e raccontare la cura passata di Dio, perché questo fortifica la nostra fede e dà gloria a Dio e ci permette di avere la pace. Seguiamo l'esempio di Davide. Allora, Davide, avendo ricordato la cura passata di Dio, nel versetto 3 vediamo che ha fede per le prove future. Guardo e leggo 2 e poi 3. Quando i malvagi, i miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Notate che qui lui sta parlando che se dovesse succedere il peggio, non avrebbe paura. E la base di questo era la certezza della cura di Dio. Davide si fidava dell'Eterno per il futuro, ricordando la cura passata di Dio. Ognuno di noi è stato curato da Dio in modo stupendo più volte. Ognuno che è credente è stato già curato da Dio più volte in modo stupendo. Quindi dovremo ricordare questa cura, perché facendo così la nostra fede sarà fortificata e questo ci sarà la base per restare saldi per qualunque prova nuova che arriva, come Davide qui. Infatti, Romani 8:31 leggiamo: se Dio è per noi, è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè, chi sarà contro di noi in modo che possa vincere contro di noi? E la risposta è: nessuno. Il sovrano Signore dei Signori è per noi. Chi può vincere contro di noi? Nessuno. Cosa potrebbe farci un nemico che ci ostacolerebbe dalla cura di Dio? Niente. Se un amico dovesse toglierci tutti i nostri beni materiali, quella perdita ci separerebbe dall'amore di Dio per noi? No. Se un amico dovesse sparlare contro di noi e dire menzogne a tante persone contro di noi, cosa succede? Ci separa dall'amore di Dio? Ricordate le parole di Gesù in Matteo 5. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo daranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Gesù dice: altro che essere abbattuti, dice di rallegrarci e giubilare quando succedono cose del genere, perché vuol dire che c'è un premio ancora più grande. Non importa quello che gli altri dicono di noi, non importano le false accuse che fanno, perché abbiamo Gesù Cristo come avvocato presso il Padre e le loro accuse non possono influenzare Dio. Romani 8:33-34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma se un nemico dovesse farci del male fisicamente, o perfino ucciderci, non dobbiamo temere. Dio ha stabilito l'ora della nostra morte e nessuno, nemmeno Satana stesso, può ucciderci un secondo prima del tempo stabilito da Dio. Vi leggo le parole di Gesù Cristo in Matteo 10, quando lui dice: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna. Quindi non dobbiamo temere anche chi potrebbe uccidere il corpo. Quando arriverà la morte fisica, per chi è in Cristo, sarà un momento meraviglioso, perché sarà il momento della liberazione di questo corpo di peccato. E entreremo nella presenza di Dio. Non dobbiamo temere né gli uomini, né Satana, né la morte, né le prove, perché Dio è la nostra roccaforte. O cari, come Davide, anche noi possiamo dire con piena fiducia che non dobbiamo temere a qualsiasi tipo di prova che potrebbe arrivarci, perché Dio è con noi. Possiamo essere fiduciosi nella cura di Dio, qualsiasi sia la difficoltà, la battaglia, la prova. Adesso arriviamo al cuore di questo salmo. Il cuore di questo salmo, il nocciolo di questo salmo, la chiave della vita di Davide. Versetto 4. Questo era quello che rendeva Davide un uomo che era secondo il cuore di Dio. Più di qualsiasi cosa, Davide desiderava comunione con l'Eterno. Leggo versetto 4. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Davide desiderava una cosa, e quell'unica cosa cercava, cioè stretta comunione con Dio, che è il senso di dimorare nella casa dell'Eterno. Davide voleva stare in stretta comunione con Dio, voleva conoscere l'Eterno sempre di più. Quest'unico desiderio guidava la vita di Davide. L'Apostolo Paolo dichiara in Filippesi 3:14 che considerava tutto come spazzatura pure per guadagnare Cristo, anche due, e di conoscere l'eccellenza di Cristo. Conosciamo Dio per mezzo di Cristo. Paolo diceva che voleva una cosa. In Luca 10, ricordate la cena a casa di Maria e Marta? E Maria si sedeva ai piedi di Gesù? E Marta era tutto presa con le faccende? E ha rimproverato Gesù perché Maria non aiutava? E Gesù diceva a Marta: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Una sola cosa è necessaria. Davide dice: una cosa ho chiesto all'Eterno. Quello è di cercare comunione con Dio per mezzo di Cristo. La chiave della vita cristiana. La chiave della vita cristiana è di desiderare comunione con l'Eterno più di qualsiasi altra cosa. Davide desiderava una cosa sola, con tutto il cuore desiderava di stare in stretta comunione con Dio. Qual è il più grande comandamento? Gesù fu chiesto: qual è il primo comandamento? Quello più grande. E risponde: di amare Dio con tutto il cuore, anima, mente e forza. Desiderare stretta comunione con Dio è una manifestazione del vero amore per Dio. Se tu dici di amare una persona e non vuoi stare con quella persona, quanto vale quell'amore? Un frutto del vero amore, potrei dire il frutto più grande, è di voler stare con quella persona. Allora, voler comunione con Dio sarà il cuore di chi ama Dio. Nonostante che Davide si trovasse in questa situazione terribile, pericolo di vita, il suo grande desiderio, una cosa ho chiesto all'Eterno, il suo grande desiderio era di avere stretta comunione con Dio, e che questa possa essere la nostra preghiera. Davide non solo chiedeva quest'unica cosa all'Eterno, ma cos'altro dice il versetto? Non solo desiderava questo, non solo chiedeva. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Quello cerco. Di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Davide non solo chiedeva a Dio, ma Davide cercava questo. Il cuore che desidera veramente Dio cercherà veramente Dio, si impegnerà a raggiungere di più una comunione con Dio. Un vero desiderio sarà sempre seguito da un vero impegno. Quindi, se volete essere benedetti, se volete la gioia della salvezza, se volete un rifugio sicuro nelle prove della vita, cercate comunione con Dio. Cercatelo con tutto il vostro cuore, cercatela con grande impegno, avendo la prontezza di fare qualsiasi sacrificio per ottenerla. Il desiderio di conoscere Dio di più è un seme che cresce quando viene seminato nel campo dell'impegno. Pensate a quello. Voglio ripetere. Il desiderio di conoscere Dio di più è un seme che cresce quando viene seminato nel campo dell'impegno. Questo è il desiderio che produrrà un bel raccolto. Io voglio leggere quel brano in Filippesi 3:4, 3, dove Paolo parla del suo impegno di cercare di più Cristo. Filippesi 3, da 7 a 14. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. E perché? Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla resurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo vedeva la conoscenza, la comunione di Cristo, con Cristo, come la cosa più eccellente, più meravigliosa. Questo era il suo desiderio e perciò una cosa faccio. Come Davide, una cosa chiedo e quello faccio. Cerco Dio. Cerco Dio. Quindi, io prego che anche noi possiamo avere un vero desiderio di conoscere Dio di più, che ci spinge ad un impegno di conoscere Dio di più. Che importa se il lavoro va bene? In America siamo stati in case che erano povere, veramente povere, e siamo stati in case che costavano bel po' più di $1 milione. C'è case dove la cantina era più elegante e spaziosa, ma 5-10 volte più spaziose di case intere, la cantina, letteralmente. Cioè cantine lussuose, case da non parlare. Siamo stati in case di tutti i tipi, ma non è la casa che cambia quanto gioia hai. Siamo stati con persone che erano stretti, siamo stati con persone di ottima salute, persone con gravi problemi di salute. Avete sentito che il nostro caro fratello è morto martedì, che aveva sofferto molto molto. E Dio volendo avrò un video di farvi vedere ben presto, forse mercoledì, forse la prossima settimana. Comunque ben presto, di lui che ha fatto un video per voi, parlando con voi. È molto incoraggiante. Non sono queste cose che danno la gioia. Quello che dà la gioia è di avere stretta comunione con Dio. Quindi non cercate di avere meno problemi. Non pregate che i problemi possano finire. Pregate una cosa sola. Più comunione con Cristo. E tu avrai la gioia della salvezza. Infatti, quale era l'oggetto della preghiera del desiderio di Davide? Voleva dimorare nella casa dell'Eterno tutti i suoi giorni per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Questo desiderio dovrebbe riempire il cuore di ogni vero credente ogni giorno. Questo sarà il nostro privilegio per tutta l'eternità. La vera comunione con Dio non è solamente qualcosa che si ha in qualche momento della settimana. Non è qualcosa per durante il culto. Dimorare nella casa dell'Eterno descrive un'intima e costante comunione con l'Eterno, che è il privilegio più meraviglioso della salvezza. La cosa che più può darci più gioia di qualunque altra cosa, più di qualsiasi benedizione terrena, più della ricchezza, più di buona salute, più di una vita con pochi problemi, più di una famiglia benedetta. Chi cerca questa benedizione con tutto il suo cuore goderà una ricchissima comunione con Dio, ora e per tutta l'eternità. Contemplare la bellezza dell'Eterno ci porta ad avere un cuore pienamente soddisfatto. Il mondo è pieno di cose belle e stupende che Dio ha creato. La natura è una meraviglia, però nulla della creazione è paragonabile a Dio stesso. Il Creatore è la vera bellezza. Ogni creatura, ogni cosa della creazione è solo un riflesso offuscato, indistinto e debole della gloria e della bellezza dell'Eterno. Quanto è triste preferire qualcosa che è solo un riflesso offuscato e temporale, anziché la vera bellezza, che non passerà mai. Infatti, l'unica cosa che può veramente soddisfare la tua anima è di contemplare la bellezza di Dio. E come possiamo fare questo? Come possiamo contemplare la bellezza di Dio? Chiaramente richiede la lettura della Bibbia. Ma non basta. Dobbiamo leggere la Bibbia per poi riempire durante il giorno i pensieri con le verità di Dio. Se io leggo la Bibbia e non manco mai, ma la chiudo e poi passo la giornata pensando a tutte le mie cose, io non sto lì contemplando la bellezza di Dio e la mia vita cristiana sarà fiacca al meglio. La lettura serve per avere in mente per poi guidare i miei pensieri durante il giorno. Quindi, su che cosa mediti? In altre parole, dove vanno i tuoi pensieri durante il giorno? Spesso siamo tentati a meditare sui problemi oppure su qualcosa che ci attira, qualche sogno terreno. Dio ci chiama a meditare sulla bellezza dell'Eterno e chi fa questo non sarà deluso. Cosa succede quando il nostro desiderio più grande è di avere più comunione con Dio? Succede una cosa meravigliosa. Avremo più fede. Ascoltate quello che Dio dichiara nel versetto 5. Lui dice: perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. Davide si fidava delle promesse di Dio e perciò era sicuro. Era sicuro che Dio avrebbe preso cura di lui nelle prove. In 1 Pietro 5 Dio esorta anche noi a fidarci di Dio. Ma non solo, ma vi leggo uno fra tantissimi brani. Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. In 1 Pietro 5, umiliatevi, dunque sotto la potente mano di Dio, umiliatevi, accettate quello che la provvidenza di Dio ti sta mandando nella vita, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine. Perché Egli ha cura di voi. Dio ha cura di noi. Davide sapeva questo e perciò si fidava di Dio. Quanto è importante per noi di ricordare questo in qualunque prova che ci arriva, in modo che possiamo fidarci di Dio. Allora Dio sarà la nostra forza e la nostra roccaforte. Ricordate che se tu hai Gesù Cristo come tuo Salvatore e Signore, che non bisogna temere i problemi, non bisogna temere gli uomini, perché Gesù Cristo stesso è la tua forza, è il tuo aiuto, è la tua roccaforte, e Lui cura i suoi. E come dice in Giovanni, non perderà nessuno dei suoi. Nessuno può rapirle dalla sua mano le sue pecore. Ora voglio leggere il versetto 6, in cui Davide esprime fiducia nella certezza della liberazione. Nonostante che questa liberazione umanamente non sembrava possibile. Versetto 6. Ed ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo. Canterò e celebrerò le lode dell'Eterno. Davide, con i suoi occhi fissati su Dio, aveva fiducia, fiducia che avrebbe avuto vittoria. Parlava con certezza del fatto che avrebbe cantato e celebrato le lodi dell'Eterno. Che vuol dire? Davide non sapeva calcolare. Davide era circondato da un grande esercito. Come può parlare di avere certezza di andare e adorare Dio quando questi tanti migliaia di uomini volevano ucciderlo? Perché Davide non usava calcoli umani. Davide guardava per fede. Se Davide avesse guardato le circostanze solo, avrebbe detto, adesso io morrò. Ma Davide non guardava le circostanze, guardava la fedeltà di Dio. E ma come posso sapere io quello che Dio farà? Allora, Davide sapeva che sarebbe diventato re. Quindi sapeva di non morire. Ma io non so quello. No, ma io so che io arriverò alla fine della vita vittorioso, curato da Dio. Io so che nessuna tentazione mi ha colto che non sia umano, che Dio è fedele e non permetterà che io sia tentato oltre le mie forze. Io so che Dio non mi abbandonerà mai. Io so che nulla di tutte le prove, perfino la morte, mi separerà dall'amore di Dio per me in Gesù Cristo. Io so quello. Quindi io posso avere fede in qualunque prova, come Davide. Ed io loderò Dio ancora. I veri nostri amici non sono carne e sangue, sono nemici spirituali. La nostra fede in Dio è quello che è sotto attacco. Quando Dio è il nostro tesoro, anche noi possiamo avere la certezza di avere vittoria in Cristo. Quando il nostro desiderio è di cantare e celebrare le lodi dell'Eterno, anche noi possiamo essere sicuri di avere la vera vittoria in Cristo. La vera vittoria non è una vita con meno problemi sulla terra. O quanto Satana ci confonde con quello, credendo, ma se Dio mi curasse non avrei questi problemi. Questa è una menzogna da Satana. La cura di Dio non vuol dire che i problemi si risolvono. La cura di Dio vuol dire che Lui porta avanti la sua buona opera in noi tramite i veri problemi. Quindi, tenete gli occhi su Cristo, sopra ogni altra cosa, cercate la comunione con Dio e avrete vittoria in ogni prova, la vera vittoria. Allora, avendo stabilito nei versetti 1 a 6 che Dio è il suo tesoro, e avendo fede in Dio, nei versetti 7 a 10 Davide prega e supplica l'Eterno riguardo alla sua situazione attuale. Arriva a suppliche. Notate una cosa. Nonostante che Dio ha messo Davide in una situazione di terribile pericolo, la vita è proprio in pericolo. Prima di arrivare alle suppliche, che iniziano in versetto 7, Davide aveva lodato Dio, aveva chiesto più comunione con Dio. Vedete un parallelo fra questo e la preghiera il Padre nostro? In essa, Gesù ci insegna prima a riconoscere e glorificare Dio e poi a fare le nostre suppliche. Stessa cosa. Allora, in versetto 7, leggiamo, O Eterno, ascolta la mia voce, quando grido a te, abbi pietà di me e rispondermi. Davide non cercava l'ascolto degli altri. Voleva l'ascolto di Dio. Davide gridava a Dio. La sua non era una preghiera formale che lo dici e poi dimentichi quello che hai detto. La sua era una preghiera fatta dal profondo del suo cuore. Ma Davide sapeva di non meritare alcun bene da Dio. Chiede perciò pietà. Questo vuol dire che pregava con umiltà. Davide voleva pietà e grazia, non giustizia, perché sapeva di non meritare il bene. Sperava nella grazia di Dio. Questo è l'unico modo di avvicinarci a Dio. E notate la meravigliosa verità del versetto 8. Il mio cuore dice da parte tua, cercate la mia faccia. Cerco la tua faccia, o Eterno. In mezzo a questa prova durissima, Davide ricordava che Dio stesso ci invita a cercarlo. E Davide accettava questo invito. e cercava l'Eterno stesso. Allora, questa è una stupenda verità. L'Eterno Dio, Egli stesso ci invita a cercare Lui. Non dice di cercare una dottrina, una religione, dice di cercare Dio stesso in Cristo. Tu stai accogliendo questo invito? Giorno per giorno stai cercando Cristo? Cerca Dio in Gesù Cristo. Davide continua la sua richiesta nel versetto 9 che vi leggo. Non nascondermi il tuo volto, non rigettarmi, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Qui in mezzo a questa prova che avrebbe potuto portare alla sua morte, il desiderio più profondo di Davide non era la salvezza fisica, era di poter stare nella presenza di Dio. Voleva vedere il volto dell'Eterno. Non nascondermi il tuo volto. Davide sapeva di essere un peccatore e perciò di non meritare alcun bene e quindi chiede per grazia, prega con umiltà e poi non rigettarmi con ira il tuo servo. Lui sa, io merito la tua ira, trattami con grazia. Poi ricorda la cura passata, tu sei stato il mio aiuto. Dobbiamo anche noi ricordare e ripetere quanto Dio ha già fatto per noi. Questo dà gloria a Dio e aumenta la nostra fede. Se tu vuoi essere benedetto, impara a pregare chiedendo di conoscere Dio di più di qualsiasi altra richiesta. Poi Davide, in versetto 10, dichiara una verità preziosa. Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi accoglierebbe. Davide sapeva che le persone più vicine a noi nella vita possono abbandonarci, possono morire, possono lasciarci per vari motivi, ma Dio resta sempre fedele e lo avrebbe accolto sempre. Dio non abbandona mai chi confida in Lui. Possiamo perdere tutto e tutti, ma se abbiamo Cristo, Dio non ci abbandonerà mai. Confidiamo nell'Eterno. Egli mantiene sempre la sua parola. O quindi possiamo avere fiducia in Lui. Voi figli non avrete sempre i vostri genitori. Moriranno. Noi coniugi non avremo sempre il nostro coniuge. In ogni matrimonio, come in pratica, quasi sempre, raramente si muore insieme. Uno perderà l'altro. Questo fa parte della vita. La domanda è, a chi mi aggrappo? Aggrappiamoci a Dio e non saremo delusi. E poi in versetto 11 Davide chiede aiuto per camminare come vuole Dio e dice: O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Una richiesta molto importante questo. Davide non chiedeva per Dio di benedire la sua vita come voglio io. Io ho questo progetto, voglio quella casa, quel lavoro, quella situazione in chiesa. Voglio che vada così quella situazione. Davide non chiedeva così. Insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Cioè, a causa dei nemici, sarei tentato a cercare una via mia. Guidami da quello giusto. Insegnami la tua via. E notate che questo rispecchia anche questo il Padre nostro, la preghiera. Quando Gesù ci insegna a pregare dicendo sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà, la stessa cosa che insegnami la tua via. Insegnami la via che vuoi tu per me. Così io posso camminare in quella via facendo la tua volontà, non la mia. Se tu vuoi la piena gioia, se tu vuoi piena pace, anche tu devi pregare così. Non chiedere a Dio di darti quello che vuoi tu. Oh Signore, fa finire questa prova. No, Signore, insegnami la tua via. Sia fatta la tua volontà in me. E poi in versetto 12 Davide chiede protezione dai suoi nemici. Lo leggo. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che ispira violenza. Davide sapeva di avere tanti nemici e anche noi abbiamo tanti nemici. Davide si rivolgeva a Dio per aiuto, e anche noi dobbiamo rivolgerci a Dio per aiuto, perché solo Dio può proteggerci. Ma per quanto le nostre prove possano essere pesanti, Dio è più grande. Chiediamo aiuto a Dio a non peccare nel peccato, a cadere nel peccato. Non dobbiamo chiedere una vita facile, chiediamo una vita di superare i peccati e di non cadere. In 13 Davide ci ricorda quanto è importante avere la fede. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Lui sta solo immaginando, ma come avrei fatto se non avessi avuto la certezza della cura di Dio? Davide sapeva, senza la certezza, senza la fede in Dio, posso solo cadere. E lui qui, questo è un ringraziamento, una forma di ringraziare Dio, che sapeva che Dio è fedele. Quanto è importante la fede. Ci sono le volte che tutto sembra buio. In quei momenti, se non abbiamo fede, soffriamo inutilmente. E anzi, sapete quanto soffriamo inutilmente? Perché scegliamo di guardare più ai problemi che a Dio? Allora stiamo male, quando potremmo avere gioia. Questa è la ragione per cui soffriamo così tanto. Perché scegliamo di guardare poco a Dio. Scegliamo di non ricordare le cure passate di Dio. Ho menzionato prima di prendere un pezzo di carta e scrivere giù cure di Dio nel passato. E vi dico una cosa, quasi sempre tu troverai su quell'elenco prove simili alle prove che stai affrontando oggi. E se Dio è stato fedele nel passato, cosa farà questa volta? Quanto inutilmente soffriamo perché manchiamo fede? Ma anche se io manco fede, anche se non guardo a Dio, ostacola l'opera di Dio di completare la sua opera in me. Cioè io manco, io soffro inutilmente, ma Dio porta avanti la sua opera in me, grazie a Dio. Incredibile, grazie a Dio. Noi cadiamo, ma Dio rimane fedele. Ci saranno le tenebre, ma dopo ci sarà la luce per chi ha Cristo. Possiamo essere sicuri che qualsiasi cosa possa succedere in questa vita, se abbiamo Cristo, saremo con Dio per tutta l'eternità. Alleluia. Come Dio, anche noi abbiamo prove, nemici spirituali e difficoltà che non possiamo superare da soli. Il nostro bisogno più grande è quello di sperare nell'Eterno e trovare la nostra pace in Lui. E perciò Davide conclude questo salmo esortandoci a sperare nell'Eterno. Ascoltate attentamente questa esortazione che viene da Dio per noi. Versetto 14. Spera fermamente nell'Eterno. Sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Spera fermamente nell'Eterno. Non dobbiamo sperare in noi stessi, non dobbiamo sperare in altre persone, non dobbiamo sperare che la prova andrà come vogliamo noi, quando vogliamo noi. Dobbiamo sperare nell'Eterno. Solo Dio è degno della nostra fede, solo chi spera in Lui non sarà mai deluso. Solo Dio può veramente essere il nostro nascondiglio e roccaforte in mezzo alle prove. E poi dice, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, che non vuol dire di essere forte nella propria forza. Grazie a Dio, la mia non mi basterebbe. Vuol dire di essere fortificati nella forza del Signore. Vuol dire trovare la forza nell'Eterno e sperando in Lui saremo fortificati. E allora il nostro cuore può essere rinfrancato, cioè possiamo avere il coraggio che serve nella prova. E poi Davide conclude il Salmo ripetendo quello che ha appena detto. Sì, spera nell'Eterno. E questa esortazione serve. Serviva a Davide e serve a noi. Allora voglio concludere questo sermone con quelle parole. Sì, speriamo fermamente nell'Eterno. qualunque siano le tue difficoltà, spera nell'Eterno. Chi spera in Dio non sarà mai deluso. Le prove verranno, le prove finiranno. Abbiamo tutti visto arrivare e poi passare tante prove. Dio rimane fedele. Perciò, cari fratelli, cari sorelle, sperate fermamente nell'Eterno. Cerca in Dio il tuo diletto. Desidera una cosa sola, stretta comunione con Dio. Allora la tua anima sarà soddisfatta. Spera nell'Eterno. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per questa parola così giusta e appropriata per noi, perché solo tu puoi soddisfare i nostri cuori, solo tu puoi darci gioia in mezzo alle prove. Ma quanto spesso abbiamo scelto di non guardare a te, ma di sperare che le cose andranno come vogliamo noi, e perciò abbiamo sofferto spiritualmente, inutilmente. Insegnaci di più a sperare in te, a desiderare una cosa e cercare quella cosa, comunione con te. Opera grandemente che vedremo più del tuo valore, affinché possiamo sperare in te per la gioia che c'è in Cristo Gesù. Ti ringrazio che tu sei fedele e chi spera in te non sarà deluso. Ti prego che possiamo vedere noi stessi per confessare qualunque vita che non guarda a te, per tornare a vivere guardando a te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.